Buonasera, vogliamo questa sera aprire la parola del Signore per riflettere su questo importante soggetto relativo a un tema veramente fondamentale, il significato della nostra vita, il significato dei nostri giorni. Una domanda che penso che tutti gli uomini si facciano è: che cos'è la vita? Qual è il senso, il significato della vita? Devo dire che assistiamo certamente ai giorni nostri, ma direi sempre, ma in modo particolare ai giorni nostri, a un problema esistenziale al quale già dai primi del Novecento abbiamo dato il nome il male di vivere, il male della vita, il peso della vita, il peso dei nostri giorni. A un certo punto nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 3, ai versetti 19 e 21, Salomone, il re Salomone, da parte del Signore parla di questo argomento, dicendo, parlando della morte, parlando della sofferenza dell'essere umano che nasce e che muore. Ebbene, dice: la sorte dei figliuoli degli uomini è come la sorte delle bestie. Agli uni e agli altri tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio, e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Allora, questo testo da parte del Signore ci dice che la sorte dell'uomo è come la sorte delle bestie, cioè l'uomo è condannato a morire. Tutti quanti siamo qui, ascoltiamo questa sera queste parole, sappiamo che è una realtà, che tutti dovremmo morire. Siamo tutti, qualche volta dico, condannati a morte. Non sappiamo quando la sentenza avrà luogo, ma certo è che è un evento che accadrà, nostro malgrado. La sorte dell'uomo, dice la parola del Signore, è come quella delle bestie, cioè l'uomo muore. Vivono tutti a motivo dello stesso soffio, alito vitale, ma tutti uomini e donne vanno alla fine nel medesimo luogo. Tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano ad essere polvere. Di certo nella nostra vita ci possono essere eventi più o meno probabili, ma i due eventi certamente sicuri sono la nostra nascita e la nostra morte. Siamo nati tutti un giorno in un certo luogo, in una famiglia. Qualcuno probabilmente sorrideva, si rallegrava. E moriremo tutti un giorno in un certo luogo, non sappiamo dove. E se il Signore ci darà la grazia di farlo in famiglia, avremo anche una famiglia. Questa è la sorte dell'uomo. Possiamo disconoscerla, possiamo ignorarla. C'è una corrente filosofica che tende ad ignorare queste cose, cercando di non pensarci, cercando di non considerarle, cercando di buttarla sullo scherzo, sulla una certa sorte di incoscienza, di follia. Ebbene, l'essere umano nasce, abbiamo detto, e muore. In mezzo a questi due eventi c'è un processo graduale di invecchiamento. E anche questa è una parola del Signore, come lo è la nascita e come lo è la morte. Processo di invecchiamento che ha luogo nella prestanza fisica, in qualche modo, se da ragazzi eravamo abituati a correre a perdifiato, se le nostre condizioni fisiche ci permettevano di fare alcune cose, bene, man mano col tempo queste cose non ci sono più possibili. Portare pesi, subire e sopportare sforzi particolari, la vista pian piano viene meno, la memoria anche, la pelle cambia, una volta era elastica, oggi diventa sempre più plastica, più sofferente. La salute pian piano viene meno, fin tanto che l'essere si indebolisce e culmina la sua vita con la morte. In Ecclesiaste, sempre al capitolo 9, al versetto 5, al versetto 16, i viventi sanno per certo che morranno, ma i morti non sanno nulla. Non vi è più pericolo per loro, alcun salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti. Ed essi non hanno più, né avranno mai più alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Allora, i viventi sanno per certo che morranno, è un fatto certo, è un evento, dicevo, sicuro quanto quello della nascita, ma i morti non partecipano più agli eventi della vita, non partecipano più al corso della vita, e la loro memoria è dimenticata. Ricordo nella mia vita, da bambino in modo particolare, quando un compagno di scuola, colpito da una grave malattia, è morto. Ho un vago ricordo, ma questo mondo è pieno di morti che ci hanno preceduto, di persone che hanno sorriso, che hanno amato, come abbiamo letto, che hanno odiato, che hanno invidiato, ma che non partecipano più alla vita con le sue dinamiche, con quello che la caratterizza. Non hanno più alcuna parte in tutto questo. E i viventi invece che vivono sanno che morranno. Il fatto di sapere che moriremo è una parola del Signore importante sulla quale riflettere. Dobbiamo riflettere sul significato, come abbiamo detto, della nostra vita, dei nostri giorni. Perché oggi sappiamo per certo che moriremo e ci corre l'obbligo di chiederci qual è il significato della nostra vita. Il re Salomone, a un certo punto, nel libro dell'Ecclesiaste, sempre al capitolo 1, versetto 2, pensando a queste cose, approda a una conclusione per quel che riguarda la vita e la sorte dell'uomo. Vanità delle vanità, tutto è vanità. In Isaia, al capitolo 22, versetto 13, e poi in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 32, lo Spirito Santo dice: se la vita è solo questo, cioè se solo mangiare, bere, dormire, invecchiare e morire, allora dice non ha molto significato, mangiamo e beviamo perché domani morremo. E questo purtroppo è quello che tante anime, creature di Dio, create dal Signore, perché noi siamo il progetto di Dio, siamo stati forgiati nel cielo, catapultati sulla terra, ma la nostra provenienza, cari amici, è celeste. Potete ridurvi ad essere come animali, ciò non toglie il fatto che siete creature di Dio, che appartenete a Dio, che Dio vi ha creati e vi ha creato per uno scopo alto, non semplicemente essere animali che mangiano, bevono, dormono e poi muoiono. Poco fa passeggiavo qui sotto i portici e guardavo alcune foto, alcune immagini di persone che sono morte durante l'ultimo conflitto in Italia, famiglie che piangono, quando guardiamo i nostri telegiornali, i morti a destra e a sinistra, gente che soffre, gente che geme, che è nel travaglio. Ma perché viviamo? Qual è il senso dei nostri giorni? E perché siamo stati creati? Io personalmente non mi accontento di mangiare e bere per poi morire. E se l'uomo muore c'è un motivo. La parola di Dio dice che il salario del peccato, quindi la conseguenza dell'ingresso del peccato in questo mondo, ha prodotto la morte. La morte è una creazione del nemico, del diavolo. Qualcuno può rispondere: sì, ma tra la nascita e la morte c'è un tempo da utilizzare per godere, per divertirsi e per realizzare i propri sogni. Anche a questo la parola del Signore, sempre per bocca di Salomone, ci risponde circa il contenuto della vita. Dice quest'uomo di Dio: mi sono poi messo a considerare la vita, tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ed ecco le lacrime degli oppressi. i quali non hanno chi li consoli. E io ho stimato che i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono ancora vivi, e più felice è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora veduto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Ho visto inoltre che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro, e anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. Allora proviamo a commentare brevemente questo testo. Ci sono delle oppressioni, dice la parola del Signore, che si commettono sotto il sole. L'uomo suo malgrado è un oppressore. Se non ci fosse la grazia del Signore, saremmo solo degli oppressori, malvagi, spietati. Sia nella realtà macro che micro, l'uomo è un oppressore. Perché è un oppressore? Ma perché è un essere che pone se stesso, i suoi interessi, al centro di tutto. L'uomo è egocentrico, cioè tutto quello che fa lo porta a pensare e ad operare per soddisfare i suoi desideri, i suoi pensieri. Ieri sera con mia moglie facevamo una passeggiata in campagna, abbiamo detto dopo cena andiamo a fare due passi così ci rilassiamo. Eravamo in una stradina di campagna, a un certo punto arrivano uno dopo l'altro in sequenza ragazzi giovani sotto i 20 anni con delle moto, un fracasso, un baccano terribile, e per provare l'ebbrezza del fare una curva ad alta velocità a momenti ci investono, prima uno poi l'altro. Mi sono girato verso di lei e dico: ritorniamo a casa perché non possiamo passeggiare. Loro seguono il loro interesse, che è divertirsi, noi vorremmo un momento di tranquillità e di serenità per poter parlare e passeggiare, ma non c'è possibile. E così questa è una semplice dimostrazione che comunque sta a significare che l'essere umano segue i suoi pensieri, i suoi desideri. L'impatto che poi questi possono avere sugli altri ha un'importanza e un valore secondario. L'importante sono io, è la mia soddisfazione, è il mio appagamento, degli altri non mi interessa proprio niente. E a questo riguardo la parola del Signore dice in 2 Timoteo capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 5: sappi che negli ultimi giorni, quelli che stiamo vivendo, verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, cioè baseranno la loro esistenza sulla soddisfazione del loro io, egocentrici, saranno amanti del denaro, dei piaceri, della sicurezza, vanagloriosi della loro personale elevazione, superbi, quindi orgogliosi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza. È un testo forte, ma così evidente ai giorni nostri, così vero, così reale. E mi viene da chiedere: le vediamo noi le lacrime degli oppressi? Queste lacrime silenziose talvolta nelle case, negli ambienti di lavoro, nella società, quando l'uomo è solo. Noi diremo: ma oggi non c'è più l'oppressione. Ma dobbiamo dire che invece dove c'è l'uomo c'è l'oppressione. E non è colpa, sapete, degli altri, del governo, del vicino di casa, è che ciascuno di noi è un potenziale oppressore. Negli ambienti di lavoro, il successo personale, la crescita personale, molto spesso non significa la crescita dell'azienda, la prosperità e il benessere di un'impresa. Ma la cosa principale è la mia crescita, è la mia prosperità, è il mio avanzamento. Questo è quello che rode, è un cancro che divora qualunque consesso, qualunque società, qualunque aggregazione di persone. Sia nei governi centrali che in quelli locali, gli interessi di parte, l'interesse personale, individuale, erodono come un tumore le realtà. Nella famiglia, la soddisfazione, il piacere individuale portano la persona a ricercare soltanto il proprio interesse. E normalmente sentiamo dire: tu mi devi amare, non mi sento amato. Tutti sono alla ricerca di attenzioni, di amore, di cure, di sicurezze. E la vita è difficile, causa questo marcato, spiccato egocentrismo. Dice lo Spirito Santo: negli ultimi giorni la vita sarà difficile, perché gli uomini saranno essenzialmente degli egoisti, degli amanti di loro stessi, senza saper rinunciare, senza godere nel procacciare, nel ricercare il bene altrui. Vita difficile. Qual è la causa del dolore, della sofferenza che c'è a livello di famiglie, di ambienti di lavoro, di governi? Ebbene, la causa è l'uomo. Non è l'organizzazione che non funziona, è l'uomo che non funziona. Non è l'altro che non funziona, sono io che ho bisogno di Dio. Ho bisogno di colui che mi ha creato, di colui che conosce tutti gli aspetti più intimi di questa macchina meravigliosa, di questo impianto meraviglioso che è l'essere umano. Siamo la cosa più importante nel creato, siamo l'opera di Dio, dicevo, siamo preziosi, siamo importanti, ma nostro malgrado siamo degli emeriti egoisti, egocentrici, e non mi devo sforzare di esserlo, lo sono di fatto. Se davanti a noi c'è una bella fetta di torta e ci sono due persone che la contemplano, forse per educazione possiamo dire: prego, fai prima tu, ma sperando che questo mi lasci il posto, perché normalmente in coscienza il nostro desiderio di piacere personale, è più forte dell'educazione e di qualunque cosa. È la realtà, è un istinto irrefrenabile che ci caratterizza, non dobbiamo sforzarci di prediligere noi stessi, di amarci, di accarezzarci, ma ci facciamo del bene ponendo noi stessi al centro. Ci facciamo del bene avendo come oggetto soltanto il nostro bene, io e noi stessi. È veramente questa la chiave che dà significato ai nostri giorni e alla nostra vita? L'egoismo alla fine ci appaga oppure ci lascia in un arido deserto? Fra un po' risponderemo a questa domanda. Ma vorrei ritornare sul testo poc'anzi letto. Gli uomini, dice, saranno amanti del danaro. Ma guardate, alla fine, ai giorni nostri, non c'è nelle coscienze, nella mente, nei desideri dell'essere umano, nell'anima, un desiderio più grande che far soldi. Sempre più danaro, quanto più possibile. Sempre questa, ieri sera, abbiamo fatto un incontro mentre passeggiavamo, si stava allestendo una festa davanti a una chiesa, e una signora anziana, un'ottantenne, a un certo punto ha detto: non c'è più nessuno che viene a queste feste, tutti i giovani sono scappati via, sono tutti alla ricerca del piacere, del divertimento. E mi guardava fissa, gli ho detto: è colpa nostra, è colpa dei genitori, le mammelle che hanno succhiato, il latte che hanno bevuto era un latte avvelenato. Abbiamo detto loro che la cosa più importante è far soldi, è star bene, non avere problemi, avere delle belle case, godere dei piaceri della vita. È colpa nostra. E il denaro serve per dare soddisfazione all'egoismo dell'essere umano, comperare per ottenere, per godere. Il denaro dà un senso di potere, posso acquistare, posso avere. Penso che quando le persone girano in lungo e in largo per fare acquisti, uno dei piaceri è proprio questo senso del potere che il denaro dà. Io posso acquistare, posso vendere, posso comperare. Ma gli uomini metteranno alle basi della loro vita non solo l'amore del denaro, ma la vanità, la gloria personale, la vanagloria, la superbia. E questa è ancora nostro malgrado la ricerca smodata della gloria personale, dell'essere apprezzato. Se io voglio essere stimato, apprezzato, ebbene guarda un pochino più intimamente nelle pieghe della tua vita. Perché questo desiderio grande, forte, di essere apprezzato? Che qualcuno parli bene di te, perché vuoi essere adorato, vuoi essere l'oggetto dell'attenzione altrui, disconoscendo che l'unica attenzione che dovrebbe interessarti è quella di colui che ti ha creato. Perché ti possono promuovere tutti, ma se Dio ti boccia, tu sarai un bocciato per l'eternità. La mamma ti può accarezzare, lo zio ti può lodare, il vicino di casa può ritenerti una persona squisita, eccellente, ma bada bene, se Dio non ti approva, tu sei un disapprovato, un reietto, un rigettato da parte di Dio. Ci corre l'obbligo di alzare gli occhi al cielo, a colui che ci ha creati, e ricercare la sua approvazione, non l'approvazione degli uomini, verso i quali invece ci volgiamo così somente per essere approvati, amati, desiderati. Ci nutriamo, ci ingozziamo dell'approvazione altrui, e questo ci rende superbi, vanagloriosi, pronti a ricercare ad oltranza il nostro successo, la nostra elevazione, la nostra importanza. Allora questo crea durezza, rigidità, insensibilità e talvolta spietatezza. Gli uomini saranno vanagloriosi, amanti del piacere anziché di Dio, innamorati solo di una cosa e protesi solo verso una cosa, il proprio piacere, che sia a tavola, che sia in qualunque cosa, nelle piccole come nelle grandi manifestazioni, il nostro piacere è al centro di tutto. Siamo totalmente ripiegati su noi stessi nell'intento di ricercare, di volere, di esigere il piacere dagli altri. E coloro che vi concorrono all'ottenimento del nostro piacere sono amati, gli altri sono disprezzati. Siamo ben fatti male, siamo ben storti. Abbiamo proprio bisogno di colui che ci ha creati perché ci spieghi cosa c'è che non va nella nostra vita, nella nostra natura umana. Cosa c'è che non va? Cosa c'è che fa sì che ci sia il pianto degli oppressi che solca tutta la storia? Il pianto delle famiglie dove qualcuno piange nel silenzio, soffre, perché non regna l'armonia, ma regna la sofferenza, il dolore, l'inquietudine. Nazioni distrutte, aziende distrutte, famiglie distrutte dall'egocentrismo, da questo cancro che erode e che vizia alla base il vivere civile di tutti noi. Qual è la conseguenza dell'egoismo? Sempre nel libro dell'Ecclesiaste, Salomone dice al capitolo 2, versetti 22 e 23, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle sue preoccupazioni del suo cuore, da tutto quello che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Che profitto trae l'uomo? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, il dolore della vita. La sua occupazione non è che fastidio, persino la notte il suo cuore non ha posa, non ha riposo. Anche questo, dice lo Spirito di Dio, è una vanità. Il suo lavoro. Se dovessi pensare che vivere significa solo lavorare, mangiare, bere, dormire per poi morire, sarebbe veramente una follia la vita. Noi ci possiamo drogare dell'attimo che passa. Possiamo chiudere la nostra mente senza pensare ai nostri giorni, cosa che i morti non possono più fare, ma noi lo possiamo fare, gloria a Dio, questa sera. Perché rimandare? Questa sera possiamo pensare, interrogarci, chiederci qual è il senso della nostra vita, perché esisto? E pensate che ciascuno di noi siamo l'investimento di Dio, siamo l'opera di Dio. Dio ci ha creati perché ci ha dato dei compiti meravigliosi, gloriosi, che ci superano, corrotti e frivoli quali siamo. mentre l'uomo ha il suo lavoro. Cosa vuol dire il suo lavoro? Il mio lavoro, la mia attività, il mio fare, il mio edificare, il mio costruire, quello che noi valutiamo essere proficuo, utile, importante. L'uomo ha il suo lavoro, ha la sua preoccupazione nel suo cuore. Allora, qual è il profitto del suo lavoro? Qual è il profitto della preoccupazione del suo cuore? Persone che tante volte non dormono la notte, eppure non dormiamo per un eccesso d'amore riposto nelle nostre cose, nelle nostre attività, nelle cose, nelle persone. La passione messa nei propri piani, progetti, ebbene tutto questo crea un tumulto nel cuore, un'agitazione incessante, una preoccupazione del cuore. Quindi qual è il profitto di tutto il nostro lavorio, di tutto il nostro fare, di tutto il nostro egocentrismo? Ebbene, dice, tutti i suoi giorni non sono altro che dolore. Tutti i suoi giorni non sono altro che dolore, dolore. La retribuzione o il profitto del nostro operato, del nostro essere egocentrici, del nostro cercare di curare nel minimo dettaglio l'orticello della nostra vita, genera dolore. Allora dovremmo dire che c'è un modo di vivere il cui profitto è dolore. Cioè la retribuzione. E sapete chi dice queste parole? Un re che non si è privato di nulla. Questo re ha avuto un regno glorioso. Il Signore lo ha arricchito, lo ha benedetto, gli ha dato di poter prosperare, è entrato in possesso di cose che normalmente un essere umano comune non può avere, non può ottenere, ma lui le ha ottenute, le ha tastate, le ha assaggiate, le ha provate, e la conclusione alla quale ha approdato è che tutti i giorni sono giorni dolorosi. Cioè, in sostanza, la conclusione è l'amore per se stessi. La passione smodata per i propri desideri non fanno altro che produrre giorni di dolore, di angoscia, di sofferenza. La sua occupazione, dice ancora, non è altro che fastidio. Persino la notte il cuore non riposa. Quindi il profitto di tutto il fare umano, di tutta questa fiducia riposta nel nostro egocentrismo è dolore, fastidio e assenza di riposo. E se siamo onesti, cari che ascoltate, dovremmo dire, al di là della forma, al di là dei sorrisi, al di là della condizione sociale nella quale viviamo, che molto spesso è così. Quando nessuno ci vede, sappiamo che è proprio così, che il Signore non si è sbagliato, che c'è dolore, che c'è fastidio, che c'è sofferenza e non c'è riposo. Ma allora, questa sera, mentre riflettiamo su questo soggetto, dobbiamo chiederci cosa non funziona. Io avevo 19 anni, oggi ne ho 54, quando il Signore ha fatto sì che le cose nella mia vita prendessero una certa piega e sull'onda di una delusione forte mi sono chiesto qual è il senso, il significato della mia vita, perché vivo. Me lo sono chiesto tante volte fin da bambino, per la verità. Cosa non funziona in tutto quanto abbiamo visto ora? Cioè, riepilogando, nel cercare la nostra prosperità, il nostro benessere, nel porre noi stessi, i nostri interessi al centro di tutto. Cosa non funziona? Ebbene, non rispondo io, ma risponde sempre il Signore, la sua parola. Il profeta Geremia, al capitolo 17, al versetto 5, dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e la cui fiducia è nell'uomo. Questo è quello che non fa funzionare la nostra vita. La nostra vita è maledetta e passiamo di sofferenza in sofferenza, di inquietudine in inquietudine, di agitazione in agitazione, di tormento in tormento, perché invece di credere in colui che ci ha creati, invece di ascoltare lui, il manuale del fabbricante, di colui che ha fatto ogni cosa e che è ben felice di prendere possesso della nostra vita, dei nostri giorni, e di guidarci. Abbiamo riposto una fiducia totale, smisurata in noi stessi, elevando noi stessi al posto di Dio. E questo è il male, che Dio non c'è nella nostra vita, che abbiamo rinnegato colui che ci ha creati, il benefattore dei nostri giorni, colui che ci ama teneramente, che ci ha preconosciuto prima della nascita, che ci ha visti crescere da bambini, da adolescenti, da adulti. Egli ci ama, ma siamo noi che non ne vogliamo sapere niente di Lui. E non basta andare solo la domenica a messa, non basta prendere la comunione e poi dopo la cresima. Siamo degli emeriti ipocriti se pensiamo che questo basti. Siamo stati creati per conoscere Dio, per amarlo, per goderlo, proprio come godiamo un marito, una moglie, dei figli. Egli è là, vivente, questa sera è qui, che vuole avere una relazione personale con ciascuno di noi. Gloria al Signore. E devo dire, quanta pazienza ha con noi, con me che vi parlo. Sono un duro di cuore, un frivolo. Se il Signore non avesse pietà di me, chissà dove sarei questa sera. Io non mi sento maestro di nessuno questa sera, sono un povero, miserabile peccatore come voi, ma ho la grazia da parte del Signore di conoscerlo, e quel tanto che conosco, dicevo qualche giorno fa a un fratello, tante volte il Signore si serve di un cavallo che riesce a domare. Nel mio caso ha preso un asino, mi sento solo un povero asino, ma Lui la gloria. È Lui che ci dà la forza, è Lui che ci dà intelligenza, è Lui che ci rende intelligenti e ci dà la grazia di poter parlare da parte Sua, ammonendovi a convertirvi dalle vostre vie, dal vostro porre, dal nostro porre noi stessi al centro di tutto. Questo è quello che non funziona, la fiducia smodata riposta in noi stessi. E ci siamo allontanati drammaticamente dalla parola del Signore. E un po' di pietà non serve a niente. Quello che invece ci serve è ritornare a Dio e dire: Signore, parlami, mostrami il mio peccato, mostrami la mia miseria, e fa che possa seguire delle vie diritte, quelle che Tu mi indichi nella Tua parola, per essere e fare quello che Tu vuoi che io sia e che io faccia. Maledetto l'uomo che confida in se stesso e la cui fiducia è riposta in se stesso, e che si ritrae da Dio, che si fida e crede nelle sue capacità. Egli dice, il profeta Geremia, è come una tamerice nella pianura sterile. Quando giunge il bene non lo vede, dimora in luoghi aridi, nel deserto, nella terra salata, senza abitanti. Che metafora autoesplicativa della nostra condizione umana. È come una tamerice, una pianticella con delle foglie giallastre, che fa dei piccoli fiorellini ma che non nutre nessuno, solo apparenza, non c'è niente da mangiare quando ti avvicini a questa pianticella nel deserto. E se provi a mangiarla, questa tamerice, la sua corteccia tende a far addormentare l'essere umano, quindi ha un effetto soporifero, come noi, come l'essere umano. Quando giunge il bene, dice questa creatura che confida in se stesso, non lo vede. Quanto spesso mi capita di sentire persone che si lamentano e basta. Ah, non va niente nella nostra società. Dovremmo forse fare qualche volta qualche passeggiata di più negli ospedali, dove delle care anime soffrono dalla mattina alla sera. Dove svegliarsi, aprire gli occhi a un nuovo giorno significa fare una nuova esperienza di tormento, di dolore, di angoscia e di sofferenza, per cominciare a gustare semplicemente il fatto di andare in bicicletta, di camminare, di avere tutti i giorni il nostro pane quotidiano, di poter avere una moglie, un marito, dei figli, e di poter benedire il Signore, perché tutto questo non c'è dovuto, ma il Signore nella sua benignità ce ne fa dono. Quando giunge il bene non lo vede, non sa essere riconoscente dell'acqua che scende dal cielo e del sole che ci è donato nella giusta quantità, nella giusta intensità. dimora sempre in terra salata. C'è uno stato di sterilità prodotto dall'ecocentrismo, di solitudine, di deserto, di totale aridità, e tutto prodotto da questa fiducia senza misura riposta in noi stessi. Allora, la vita dell'uomo così impostata, così formulata, così totalmente concentrata nell'autosoddisfazione, produce sterilità, solitudine, deserto, aridità. Allora, cari amici, dobbiamo chiederci ancora una volta questa domanda: perché siamo nati? Perché viviamo? Qual è lo scopo della nostra vita? Perché siamo stati creati? Un testo che lessi proprio in questo periodo, di 35 anni fa, era l'estate del 1973, si trova nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 11. Il Signore, parlando alle anime come questa sera che erano attorno a Lui, disse questo ad ogni singolo individuo: venite a me. È il Creatore che parla, è il benefattore della nostra vita, colui che ci ama. Venite a me, voi tutti che siete stanchi, travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Vi assicuro che quando ho letto questo testo c'è stata una scossa nel mio cuore. Venite a me. Io che invece ero soltanto in compagnia di me stesso, rinchiuso su me stesso, totalmente intento a ricercare me stesso, le mie soddisfazioni, il mio appagamento, ma la mia vita si stava sgretolando. Ebbene, se questo avviene anche a te, il Signore ti dice: vieni a me. Che meraviglia! Gesù Cristo, l'Iddio vivente, questa sera ti dice: vieni a me. Tu, che sei stanco, che sei travagliato, che sei aggravato, ed io ti dono quel riposo che tu da solo non riesci a trovare. Da solo, come la forza di gravità, cadi per terra e ti infanghi e ti sporchi. Ogni tuo tentativo ti porterà sempre di più a realizzare che la forza di gravità, cioè il tuo peccato, tutte le stonature che ti caratterizzano, ti portano per terra. Ma che meraviglia andare al Signore. Possiamo anche essere soli, ma se andiamo a Gesù Cristo, Egli che questa sera è qui, è vivente, ed è qui per me e per te. Io voglio volgermi a Lui e dire questa sera, rinnovare questa sera: Signore, io vengo a Te per amarti, vengo a Te per abbracciarti, vengo a Te per goderti e per servirti. Venite a me, dice Gesù. Oh, Gesù è una storiella, ma Gesù storicamente è vissuto, ha spaccato la storia in due. Ha detto a un certo punto ai suoi discepoli: io risuscito e vado al Padre, ma io sono con voi. Egli è qui questa sera con ciascuno di noi, e noi siamo un essere tripartita, solo una parte è visibile, il corpo, ma l'anima e lo spirito ci differenziano dagli animali, anche se moriamo come loro, ma l'anima e lo spirito fanno di noi delle creature celesti. Non crediamo, amici, soltanto a quello che vediamo, ma crediamo a colui che ci ha creato, che è qui. I cieli dei cieli non lo possono contenere. Egli è spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino così, nella sua dimensione, non nella nostra. Egli è spirito, e quelli che lo adorano si avvicinano a Lui in spirito e verità. Le mie parole, dice, sono spirito e vita. Venite a me, voi. Se avete realizzato che il porre voi stessi, l'essere egocentrici, ha determinato il fallimento della vostra vita, la vostra vita è una piaga colante, ebbene venite a me, io vi darò riposo. Se la fiducia in noi stessi ci ha condotto nei sentieri della sterilità, del deserto, dell'aridità, della solitudine, ad una vita aggravata e travagliata, ebbene, se tu ti trovi in questa condizione, sei proprio il candidato ideale per conoscere Gesù Cristo. Questa sera abbiamo il piacere di presentarti Gesù Cristo, il Vescovo, il Pastore, il Benefattore della nostra vita, colui che ha deposto la sua vita e l'ha donata per tutti noi per conquistarci a Dio. Egli è la porta che determina l'ingresso al cielo, noi che veniamo dal cielo. Ebbene, Se sei deluso, se sei stanco, se la tua vita è sterile, manifesta un'aridità, un'inquietudine, una solitudine, un'agitazione di cui tu stesso sei meravigliato, sappi che il motivo è semplicemente questo, che hai bisogno di Dio. Solo Dio che ci ha creati sa mettere ordine nei meandri della nostra anima, in quello stato di agitazione, di inquietudine che ci caratterizza, nostro malgrado. Solo Lui può mettere ordine nella nostra vita. Se tu ti trovi in questa condizione, sei in una condizione di privilegio particolare. Non sei come gli opuloni, coloro che fanno dell'opulenza della vita, della grassezza della vita, la finalità ultima, e che muoiono come gli animali. Ma se questa sera c'è dell'inquietudine nel tuo cuore, nella tua vita, permetti che questa ti porti al benefattore, all'unico che solo può soddisfare i tuoi desideri, i tuoi veri bisogni. Allora tu sei pronto a conoscere il significato della tua esistenza, sei pronto a conoscere Gesù Cristo e il significato della tua vita. Gesù disse: prendete su voi il mio giogo, cioè unitevi a me come due animali aggiogati sono un corpo solo che trainano il carro. Allora lasciati unire a me, camminiamo insieme. Ma cosa c'è, amici, più bello che camminare, di più bello nella vita che camminare col Signore? Io posso dire: Signore, voglio il tuo giogo. Non c'è giogo migliore. Tante volte ci mettiamo sotto il giogo di una persona, di un'altra, e la vita diventa un travaglio, sul giogo che noi stessi ci imponiamo, ed è pesante, è un fardello. Invece il Signore dice: prendete su voi il mio giogo, camminiamo insieme e troverete riposo alle anime vostre. Dice il Signore: io sono mansueto. Tante volte abbiamo a che fare con l'arroganza, anche in casa, nelle famiglie. Ma Gesù dice: io sono mansueto. Sapete che cos'è la mansuetudine? Questo attributo è la dolcezza. Gesù è dolce. Il nostro Dio è dolce come il miele, è gradevole per le nostre anime. Se non abbiamo mai conosciuto nessuno che sia dolce con noi, comprensivo, amorevole, amabile, ebbene l'amore di Dio sazia tutti i vuoti della nostra vita. Egli è dolce, egli è benigno. Allora, per trovare Gesù Cristo non occorre andare nelle strade della Galilea, non, per conoscerlo non occorre vederlo con gli occhi, questo non c'è possibile, ma la parola di Dio ci dà la chiave. Quando il Signore Gesù insegnò a pregare i suoi discepoli, disse a un certo punto: tu entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio, lascia fuori il mondo dei tuoi pensieri, il mondo degli uomini, e tu serrato nell'uscio entra alla presenza del Signore, del tuo Creatore. Qui questa sera possiamo serrare l'uscio, entrare alla presenza di Dio e dire: Signore, sono qui perché voglio conoscerti, voglio amarti, voglio servirti. Entra per fede nel luogo segreto che nessun essere umano conosce. Là il Signore ti sta aspettando da tanto tempo. Egli con le mani stese ti sta aspettando da quanto tu sei nato e vuole solo abbracciarti per comunicarti il suo amore, quanto Egli ti ama, come Egli si prenda cura minuziosamente di tutti gli eventi, di tutti i dettagli della tua vita. E lo fa perché ti ama, e lo fa perché vuole avere una relazione vivente con te. Non si accontenta che tu sia stato battezzato o battezzata, comunione o cresima, ma Egli vuole amarti e vuole camminare con te, vuole vivere con te. Entra alla sua presenza per fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Il Signore ti aspetta da tanto tempo ed Egli ti risponderà. Egli ti si manifesterà, si rivelerà, non so in quale modo. Ma io ho fatto questa esperienza e posso dire che sono 35 anni che il Signore benignamente si china su di me, quale buon samaritano, per curarmi, per fasciarmi, per lenirmi. Talvolta si è totalmente fatto carico di me, prendendomi totalmente in braccio, perché mi era impossibile camminare. Oh, se non ci fosse il Signore nella mia vita, come possiamo vivere senza Dio, cari amici? Cerchiamo il Signore, Sforziamoci di conoscerlo, di amarlo. Non seguiamo la fiumana dell'egoismo, dell'egocentrismo. Ci porterà a essere creature vuote, con una vita priva di significato e di senso. A un certo punto il Signore, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, al versetto 19, prima della sua morte e risurrezione, Gesù disse ai suoi discepoli: cari, ancora un po', il mondo non mi vedrà più, ma voi, disse ai suoi, mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Ancora un po' il mondo, che vive di piaceri visibili, della concupiscenza degli occhi, che non si saziano mai di vedere, e dei sensi, ebbene il mondo non mi vedrà più. Il mondo, cioè le creature che pongono se stesse al centro di tutto, quelle non mi possono vedere, ma voi che mi avete riconosciuto, che mi avete amato, desiderato, accolto, voi mi vedrete. Perché? Perché io vivo e anche voi vivrete. Allora facciamo ancora un passo oltre. Come possiamo vivere? Giovanni capitolo 6 al versetto 63 dice: il Signore è lo Spirito Santo quello che ci dà la vita. Cioè, quando noi ci avviciniamo a Lui, che diciamo: Signore, possiedi la mia vita e i miei giorni, Egli viene e ci possiede. Egli, che è Spirito, entra nel nostro spirito. Il fatto che mangiamo champagne o caviale, oppure semplicemente cose semplici, quello che ci rende felici è l'avere il Signore nel nostro cuore. Questo è quello che la parola di Dio dice. Facciamo pure mille esperienze, ma alla fine torneremo qui. È lo Spirito quello che ti dà la vita, dice il Signore. E le mie parole sono spirito e vita. Sappi che la tua carne non giova a niente. Le mie parole, la parola di Dio, che dovrebbe essere la meditazione, la comunione intima col Signore tutti i giorni. Le mie parole sono spirito e vita. È lo Spirito Santo che ti vivifica. E dice il Signore ancora a Giovanni capitolo 16, versetto 13, l'Evangelo di Giovanni: quando sarà venuto lo Spirito Santo nei vostri cuori, Egli vi guiderà in tutta la verità. Allora realizzeremo veramente a fondo il significato della nostra vita. Qual è? Essere uomini e donne ispirati, guidati dallo Spirito di Dio. Essere creature spirituali che, essendo state forgiate nel cielo, sulla terra, realizzano il loro essere celesti, dando maggiore vigore, maggiore importanza alla parte a cui Dio dà importanza, che è il nostro spirito, la nostra anima. Creature celesti, catapultate, dicevo, sulla terra, e che manifestano il Signore sulla terra, perché si sono uniti a colui dal quale provengono. Qualcuno dice che noi proveniamo dalle scimmie, io non mi sento tanto simile a una scimmia, e ringrazio il Signore per questo. Siamo creature di Dio, veniamo dal cielo, e non siamo semplicemente animali. Moriamo come loro, ma a noi ci è data la grazia, il privilegio di poter accogliere a piene mani il benefattore, il creatore, l'Iddio della nostra vita e dei nostri giorni. Oh, non facciamo trascorrere un momento, care anime, care creature di Dio, amate da Dio e anche da noi che siamo qui, non facciamo passare un momento senza ora entrare nel segreto di Dio e dire: Signore, sono qui. So che Tu mi stai aspettando da tanto tempo, io sono qui come un peccatore e Ti confesso che tutto va storto. Tutti i miei tentativi hanno naufragato e hanno prodotto inquietudine, agitazione, sofferenza, sterilità, aridità. C'è qualcosa che non riesco a capire, non riesco a trovare. Ecco le mie mani, guidami Tu, Signore, Tu che sei umile e mansueto. Dio mio, possiedi Tu la mia vita e i miei giorni. E il Signore lo ha promesso nella Sua parola e non viene meno. Egli viene nel tuo cuore, ti possiede, e tu sei una nuova creatura, ed Egli ti guida nelle vie della vita. Questo non vuol dire non avere più alcuna malattia. No, avremo anche noi le malattie, le sofferenze e le difficoltà e le tribolazioni, ma dice il Signore: io sono con te tutti i giorni. Alleluia. il Signore è con noi. Ed egli dice: io sono la via, la verità e la vita. E questa verità, che lo Spirito, nel quale lo Spirito ci guida, questa verità non è un qualcosa di astratto, ma è una persona. Io, dice Gesù, sono la verità. Io sono la vita. Io sono la via che guida alla vera vita, al Padre. E quindi conoscere il significato della vita non è conoscere una mera teoria, ma è conoscere una persona. Cari amici, è conoscere Gesù Cristo, il creatore, il benefattore, il sostenitore di questo mondo. Vorrai tu questa sera conoscere colui che ti ha creato, colui che ti ama, l'Iddio dei tuoi giorni? La mia e la nostra preghiera è che sia così. E noi diciamo amen a questo interrogativo. E siamo qui proprio perché desideriamo che tutti noi possiamo seguire il Signore, accoglierlo, amarlo, riceverlo nella sua casa, perché noi siamo stati creati da Lui, e poter sperimentare che la nostra vita subirà un cambiamento in seguito a questa conversione drastico. Alleluia. Nella mia vita non mancano i problemi, ma posso portarli a colui che mi ha creato. Lui ci illumina, Lui ci vivifica, Lui ci consola e Lui ci guida. Che il Signore ci benedica. Amen.
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa serata e mentre il fratello parlava mi veniva in mente la mia vita. Io non sono tanto vecchio, solo tra qualche giorno faccio 38 anni, ma all'età di 20, 19, 20 anni ho fatto quello che fanno tutti: discoteche, pub, amici. Il sabato sera non sapevo dove andare perché conoscevo così tante persone che non dovevo neanche telefonare per organizzare una serata. E poi a un certo orario si andava in questo bar o in quell'altro bar a bere. Ma poi, quando si tornava a casa, cosa c'era? Il buio, il vuoto, l'insoddisfazione. E mi ricordo che dicevo con il mio amico del cuore dell'epoca, cioè Angelo: e adesso che sono le 3 di mattina, che cosa mi sono portato dietro di tutto quello che ho fatto? Niente. La mia vita è uguale, tale quale uguale a com'è prima di uscire. È la routine continua. Grazie al Signore perché un giorno è arrivato nella mia vita e qui ci sono tante esperienze. Come veniva detto, qui siamo tutte persone normalissime, lavoriamo tutti. Io faccio l'operaio e qui ci sono tantissime persone, ci sono ingegneri, ci sono professori e quant'altro. Ma quello che ci accomuna è la vita nuova nel Signore Gesù Cristo. È il fatto che un giorno Gesù Cristo è venuto ad abitare nei nostri cuori. È il fatto che da un dato momento in poi la nostra vita non scorre più come prima, ma ha uno scopo. Nella scrittura leggiamo questo versetto. Dice: temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. E sono contento che la mia vita vada avanti così. Tutti quanti arriviamo alla fine del mese, abbiamo delle bollette da pagare, forse dei mutui, dobbiamo lavorare per guadagnare per vivere, è stato detto. Siamo delle persone normalissime. Ma io posso dire di essere un figlio di Dio, e tu? La tua vita ha uno scopo? Così il Signore questa sera ha parlato. Noi facciamo parte della Chiesa Cristiana Evangelica di Modena, e il locale di culto è situato in via Venturi 34A. Abbiamo delle riunioni, e la domenica mattina alle 10 abbiamo il culto di lode e adorazione al nostro Signore, e il giovedì sera alle 8 di sera abbiamo una riunione di preghiera e di meditazione. Così noi resteremo ancora qui per qualche minuto, nel frattempo che noi smontiamo l'attrezzatura. se avete bisogno di qualche delucidazione, di fare delle domande. Alcune delle nostre famiglie, io stesso abito qui, io abito a Fabbrico, altre abitano a Rolo, altri a Rovereto. Così, se avete bisogno di qualunque tipo di delucidazione, di spiegazione, di domande da fare, noi siamo qua e siamo contenti di potervi accontentare. E abbiamo ancora della letteratura gratis là davanti, potete prendere quello che volete e leggerlo. Ma a conclusione di tutto questo vogliamo chinare il capo e ringraziare il nostro Dio per come ci ha condotto in questa serata. Così, Signore Padre nostro, vogliamo ancora una volta lodarti e benedirti perché ci hai dato l'opportunità di portare la buona novella, la tua parola, Signore, l'unica che salva, il nome di Gesù Cristo che salva, a quanti hanno voluto e potuto ascoltare questa sera. Signore, cambia ancora le vite di queste persone. Fa che ognuno di queste persone che ha ascoltato, così come veniva detto alla fine del messaggio, Signore, possa riflettere su quello che è la propria vita, sul perché siamo stati creati. Siamo nati e non l'abbiamo chiesto e dobbiamo morire e non vogliamo morire. Oh Signore, la nostra vita sarebbe magra senza di Te, ma Ti ringraziamo perché nel mio cuore, in quanti hanno creduto, un giorno Tu sei arrivato a cambiare la nostra vita e hai dato un senso positivo alla nostra vita. Noi Ti chiediamo, Signore, che il Tuo Spirito possa parlare a quanti questa sera hanno ascoltato, affinché possano fare la nostra stessa esperienza. Così, Signore, rimettiamo tutte queste anime nelle Tue mani, rimettiamo questo paese nelle Tue mani. Signore, parla, parla e converti quanti, Signore, vogliono ancora vedere, capire e accettare la verità. Così, Signore, Ti ringraziamo di questa giornata, di come Tu l'hai provveduta a noi, e ancora per la notte che ci sta davanti noi ci rimettiamo nelle Tue mani, ringraziandoti fin da adesso per quello che Tu hai provveduto per noi e provvederai per noi. Grazie di tutto nel nome di Gesù. Così la nostra serata è finita. Voglio fare personalmente un ultimo ringraziamento alle autorità di questo paese che ci hanno permesso di essere qui questa sera. Grazie a tutti.